Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Ho lasciato da poco alle mie spalle l'ultima stazione. E ho assistito a un singolarissimo saluto tra un passeggero e la persona che l'ha accompagnato. Erano due donne totalmente identiche. Sono abbracciate, sono baciate, sono salutate. Una ha preso la valigia e è salita sul treno. E l'altra è rimasta lungo la banchina della ferrovia a salutarla con il fazzolettino in mano. Due donne totalmente identiche. Ho avuto le traveggole, ho alzato il gomito. O si tratta di due gemelle identiche? Beh, una delle due qui davanti a me, non posso che cercare di capire se veramente la metà di una coppia indissolubile o semplicemente io ho visto doppio. A scuola eravate nella stessa classe, anche a scuola?
Abbiamo fatto elementari e superiori insieme, invece le altre no, separate. Una volta sola ci siamo divertite anche nelle medie, dove io studiavo inglese, lei francese, a scambiarsi di classe, e io che ero molto brava in inglese. Aurora era entrata nella mia classe, poverina, è stata interrogata, lei facendo francese non sapeva dire una parola, e l'insegnante gli diceva: ma Roberta, ma cosa ti è successo oggi? Come mai sei così lenta? Così?
Fino a quel punto arrivava l'essere identiche, che l'insegnante non vi riconosceva.
Io sinceramente penso che fossero un po' imbranati, perché mi sono sempre ritenuta molto diversa, così come mia sorella, però evidentemente gli altri ci vedevano con occhi diversi.
Ma questa è una sua percezione, magari sì, sa, l'occhio degli altri è abbastanza superficiale.
Io ero il folletto, quella spettinata con le ginocchia sbucciate, i capelli sempre in disordine, mia sorella era il donnino, che era tutta perfetta, in ordine. E lì ho cominciato a realizzare questa cosa dell'essere gemelli, perché essendo noi quattro sorelle non succedeva questo sulle altre sorelle, succedeva solo con noi.
Come in tutti quindi i cartoni animati, le storie di principesse, c'è sempre quella maschiaccio e quella super femminile. È così allora, è veramente anche nella realtà.
Esatto, poi crescendo si sono un po' ribaltati i ruoli, adesso lei è la maschiaccia, io sono invece lei ride, mi chiama. Siccome il mio nome in famiglia, il mio soprannome è Bupi, mi dice Bupi di Rivombrosa, perché c'era stata questa fiction 20 anni fa.
Ah sì, sì, mi ricordo.
Di Rivombrosa.
Ma cominciamo a vedere, allora, il periodo della scuola, tutto sommato eravate contente perché vi spalleggiavate, eravate una cosa unica in due e potete anche permettervi di scherzare, ma frequentavate le stesse persone, gli stessi amici, facevate le stesse cose, o c'era un barlume di vita individuale che ognuno se la viveva per conto nostro, no?
Era il barlume di vita individuale, perché io amavo tantissimo piante e animali, amavo giocare con i vermi, mi divertivo a fare gli scherzi agli altri amichetti, glieli mettevo addirittura sul sellino delle biciclette per non farle usare le biciclette, perché erano schifiltosi.
Cioè si portava i vermi da casa praticamente.
Mentre Aurora invece era tutta...
Ma i vermi, io quando andavo a pesca le andavo a scavare nelle concimaie, lei dove li prendeva i vermi? Perché
aveva un prato immenso vicino a casa, e lì si formava sempre una specie di acquitrino, dove c'erano i girini e anche dei vermi.
I lombrichi, quelli lunghi che si scavano?
I lombriconi lunghi.
Mamma mia, io quelli quanti li trovavo per andare a pescare? A tantissimi. Adesso ci penso, mi fa schifo, ma allora non mi facevano schifo. C'ho delle bicchierate di lombrichi e ci andavo a pesca, ma erano anche lunghi 20 centimetri, cose orrende. Poi metterli nell'amo era schifosissimo, che usciva tutta una pappetta bianca.
Ma io per amore sono andata a fare una vacanza di pesca in tutta la Scandinavia, quindi Norvegia, Finlandia, ok? Addirittura partita con le coreane, i vermi di tutti i tipi, quindi si figuri.
Beh, i vermi perché non si trovavano in Norvegia, dei vermi giusti per pescare.
Non quelli che voleva lui, poi vabbè, va tutti i suoi sistemi. Però è stata una vacanza avventurosa.
Ma questo con chi l'ha fatto questa vacanza?
Con il mio fidanzato storico.
Vabbè, ma sono passati tanti anni, ancora siamo bambine che spalmiamo i vermi sul sellino delle biciclette. E sua sorella cosa faceva al contrario, di opposto?
No, mia sorella parlava, poi giocava, allora si giocava a mondo, si giocava con l'elastico, la corda.
Quei giochi da bambine che si saltella.
Giochi da bambina, sì. Era più brava, le mie bambole, a parte qualcuna, a me piaceva anche scoprire cosa c'era dentro, affezionarle.
Questo di solito lo fanno i maschi, che aprono le bambole delle amichette per vedere come sono fatte dentro.
Ma devo dire che ero più maschio, io avevo più amici che amiche in realtà, quindi a parte l'amica proprio del cuore, il resto erano più i bambini, mi divertivo molto di più con i bambini. Che non con
e quindi la prima separazione drastica è stata con la scuola superiore?
La prima separazione drastica è stata alle medie.
Alle medie?
Sì, anzi una volta addirittura all'elementare è stato buffo perché Aurora era finita sul cornicione, siccome avevamo disegnato dei pesci d'aprile di carta, Aurora le era volato fuori dalla finestra perché avevamo il banco vicino alla finestra e durante la pausa lei è uscita dalla finestra e è andata sul cornicione a seguire il pesce. E tutti terrorizzati, l'insegnante, chiamatela dentro, che ho detto lasciatela in pace, so io come fa.
E come l'hai ripresa?
Niente, semplicemente facendole vedere che dove era finito il pesce, lei l'ha raccolto, gli ho detto vieni che ne disegniamo un altro, e in effetti poi lei è rientrata.
Quindi lei era la gemella saggia, mi sembra di capire, fra le due.
Ma insomma, non lo so, diciamo che in quel momento forse ho avuto la fortuna di essere stata ascoltata, anche perché stavo un passo indietro di solito a lei, perché lei aveva questo fare sempre imbronciato, mia sorella Aurora, perché diceva che doveva proteggermi. Tant'è che quando eravamo sul passeggino a 10-11 mesi, abbiamo ancora le fotografie di Aurora, io che dormo placida e sorridente, Aurora invece come un gendarme che guarda.
Vabbè, 11 mesi, che potrei immaginare? Questa è la sua interpretazione.
Ma mia mamma ha detto che come si avvicinava qualcuno sputacchiava, faceva le pernacchie.
Guarda, questa è l'epica gemellare che avete coltivato da piccole, dai, sputacchiava perché c'aveva il rigurgito su, sputacchiava per proteggere la sorella, dai. Cioè, vi piace pensarlo. Ecco, poi altri episodi di fanciullezza, dormivate insieme nella stessa camera naturalmente, sempre assieme.
Sì, dormivamo dove potevamo, stavamo insieme, perché ma ancora adesso ci cerchiamo tanto, è proprio, ma per quello dico è un mondo bello, è un mondo diverso, perché vedo con le altre sorelle, ci amiamo tutte e quattro, però...
Ah, ce ne stanno altre due, ce ne sono?
Altre due.
Non gemelle però?
Non gemelle, ce n'è una più grande di noi di 3 anni e una di 8. E con quella intermedia abbiamo addirittura creato una lingua, che sappiamo sono noi 3 al mondo, per fare in modo da lasciare tutto il resto fuori.
Vostra madre ha fatto piccole donne praticamente.
Sì, vero, verissimo.
Quindi diciamo c'era una componente femminile nella vostra famiglia spiccatissima. Non voglio manco pensare quel povero padre in che angolino recondito dell'attenzione generale si dovesse nascondere, o magari il contrario, non lo so.
Le posso dire veramente povero padre, perché lui era il primo di 16 figli, di cui
16 figli? Cioè ancora esistevano 16 figli nella sua generazione?
Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. De silex vit au bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. dire adieu. Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Davvero non so che cosa voglia dire recitare in streaming, perché non l'ho mai fatto e sarà una nuova esperienza che però spero presto non sarà più necessaria.
La pandemia non ferma gli spettacoli e noi di Radio 24 vi informiamo sugli appuntamenti online e in streaming sul web dei teatri italiani, con interviste ad attori e registi in attesa di tornare in scena dal vivo.
La formula in streaming si è rivelata una possibilità ulteriore per la nostra forma dialogata.
Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto tutti i sabati alle 15:15 con Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Un viaggio, questa volta virtuale, per scoprire cosa accade dietro le quinte d'Italia.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Perché hanno fatto 16 figli, nonni, secondo lei?
Ha avuto due mogli, il nonno.
Ah, diciamo, distribuite in due mogli. Ah, beh, ecco, già è più umano. Sì, sì. Oddio, anche 8 a testa non è che sia proprio uno scherzo. Quindi ha fatto 8 figli in numero pari per ogni moglie.
No, ha fatto 5 e 11. 5 la prima, che poi è morta di parto al sesto.
E non pago, ne ha presa un'altra, gliela ha fatti fare 11. Rasenta la perversione, però, mi scusi, è questo.
Decisamente.
Ti muove una moglie di parto, te ne sposi un'altra e fai fare 11 figli.
Con tutto l'affetto sono assolutamente d'accordo, peraltro l'ultima sorella di mio papà ha 2 anni meno di me ed è mia zia, quindi anche questa è una cosa. E oltretutto tutti hanno avuto, quasi tutti, femmine, sono una 50-60 di
figli. Ma perché, secondo lei, aveva bisogno di fare 11 figli? Cioè, non è che era la generazione dai figli alla patria, mi sembra, sono una generazione successiva. Qualcosa sarà successo dal 45 in poi, più o meno, no?
Penso di sì.
E quindi perché glielo faceva fare? Quale retaggio ancora gli imponeva di fare tutti sti figli, secondo lei?
Ma dei ricordi vaghi del nonno, forse un po' di mania di grandezza.
O forse probabilmente non conosceva l'idea di contraccezione, ogni botta era un figlio, facciamola così.
Forse.
Così sì. Ma no, funzionava così una volta, la moglie rimaneva incinta, tutta la gravidanza si andava avanti, l'allattamento si andava avanti, come ritornava fertile, tac, la prima volta un altro figlio, mica ci si pensava.
È vero.
Vabbè, ma pensa che allegria. Ma della nonna se la ricorda? L'ultima nonna, poverina?
No, forse l'ho vista una volta, forse neanche.
Sarà stata l'ombra di se stessa, immagino, poverina.
Sì, poi avevamo un'idea un po' strana di questa persona.
Perché? Cosa che deve... No, questo voglio sapere, perché è strana? Perché era subentrata la nonna morta?
Ma era un po' l'idea della matrigna, no? Quindi...
La matrina ha fatto 11 figli, poveraccia, che volevate di più? Cioè,
ma poverina, no?
Spremuta come un limone, penso, peggio che potrà fare. 11 figli.
Beh, devo dire, poverina,
e sei della moglie precedente da allevare. Cioè, 11 suoi e 6 di quell'altra, ma io non lo so, ma...
Sesto è mancata di parto lei e anche il piccolino. E quindi
è morta anche la seconda di parto?
No, diciamo allora, la nonna naturale, la mamma di mio papà, ha avuto cinque figli, sì. Al sesto è morta di parto ed è morto anche il piccolino con lei, quindi sono stati cinque i primi con la prima moglie.
Poi già era al sesto, era fatto, era pronto, e poi c'è stato l'incidente. Sì. E la seconda invece è morta di parto anche la seconda, no?
No, di vecchiaia direi.
Vabbè, ce l'ha fatta. Sì, sì, sì. Detto questo, avete avuto coraggio di fare i figli e la sua sorella oppure... ne siete astenuti?
Noi gemelle no.
Mi sembrava almeno una generazione prende fiato, no? Si dedica a qualcos'altro, se no diventa una sorta di nemesi familiare.
Esatto.
Oh, la gemella state tranquille, vi dedicate ai piaceri della carne e non pensate ai figli. Bravo, mi sembra un'ottima idea. Ride, perché ride?
Non è capitato, diciamo che non è capitato, ecco, forse vabbè. Non abbiamo voluto
con questo peso sulle spalle, ma guardi di...
Esatto.
Ma tutti questi altri 11 più 5 più 4 cosa fanno? Sono ancora tutti in giro gli zii? Avete un sacco di zii?
Ma certo, noi adesso col Covid non abbiamo potuto farlo neanche, l'abbiamo fatto online l'anno scorso. Ogni tot anni facciamo una riunione di famiglia, affittiamo praticamente una sala di un albergo, una convention praticamente con i belgi.
Mi servono almeno 20 stanze minimo per averci.
È la saga del nostro cognome, insomma, della famiglia, facciamo proprio, ma è divertente.
Ecco, però dopo tanto tempo non si nota più la differenza fra i figliastri e i figli, diciamo, perché alla fine sono tutti figli dello stesso padre, mancata una mamma, la seconda mamma, diciamo, viene riconosciuta anche dai primi cinque, o no?
Sì, assolutamente, ma poi tra l'altro si assomigliano anche tanto e poi c'è un fortissimo legame, quindi una famiglia molto unita.
E perché l'avete vista voi strana la seconda? No, questo mi incuriosisce perché c'ho un po' di tenerezza per questa seconda nonna.
Forse per, non lo so, un po' l'idea del... vabbè.
No, è quello interessa, è una cosa interessante perché se lei pensa, visto da fuori, da un estraneo che non sa nulla...
Diciamo che il papà ha fatto il nonno ha fatto... ha creato una seconda famiglia a cavallo della prima, quindi non era ben vista, diciamo. Poi è diventata la moglie ufficiale, un po' come la Camilla e Carolina.
Ah, era l'amante quella... prima che morisse quell'altro.
Esatto.
Cioè lui continuava a mettere incinta la moglie, c'aveva anche l'amante.
E la moglie, che era talmente una buona e brava persona,
chiudeva gli occhi e faceva finta di nulla.
Non solo chiudeva gli occhi, portava i vestitini dei figli che non andavano più bene suoi naturali a darli alla...
aspetta, allora no, mi sta omettendo una parte fondamentale. Suo nonno fecondava in maniera alternativa moglie amante. Aveva figli
sia...
è chiaro, mica c'è niente di straguardia, è una realtà romanzesca, ha due famiglie parallele praticamente.
Per un certo periodo, diciamo nell'ultimo periodo.
Così quanti figli sono sovrapposti? Diciamo un paio sono sovrapposti.
Che io sappia due.
Non se ne parla, però lei ci pensi a posteriori. Pensi che figura singolare. Cioè io capirei, può capitare uno, c'ha una storia d'amore, ha un figlio fuori dal matrimonio, una cosa abbastanza frequente. Ma con questo quasi metodo sistematico, scientifico, un figlio la moglie, un figlio l'amante, un figlio la moglie, un figlio l'amante. Muore la moglie, continua l'amante. Ci vuole una mentalità strana, perché l'amante di solito uno la tiene per piacere, no? La moglie a un certo punto diventa l'angelo il focolare e uno per piacere si prende una donna per piacere. Ma lei era bigamo praticamente, aveva il concetto di famiglia distribuito su due donne.
Chi lo sa, bisognerebbe entrare nella sua testa.
Ma non gli avete mai parlato? Gli ha chiesto a nonno, ma come mai c'avevi tutti sti figli?
No, perché l'ho visto forse una sola volta nella mia vita, due che ero bambina, quindi lui poi era andato a vivere proprio in un'altra regione, quindi ha fatto la sua vita.
Ma ci credo.
Gli altri figli.
È stato visto.
Racconta però più di tanto, no? Mia mamma, vabbè.
E questo è il nonno di papà o di mamma?
Da parte di papà.
E suo papà come gli racconta questa sua famiglia? Cioè, avrà trapelato qualche perché essere parte di questa situazione in sé è anche fantasiosa, perché non riesco a avere occhi e censori giudici o di
ma
giudizio.
No, neanche io, ma per quello.
Però viverci dentro come padre è strano, perché uno si porrà la domanda tutta la vita, ma perché mio padre, posso capire che gli andava di andare con altre donne, ma perché con ognuna faceva una famiglia parallela?
Non so, mio papà non ne parla, dice soltanto che si sono dette troppe cose che poi non sono vere alla fine, e quindi forse è stata anche un po' romanzata.
Ma il dato di fatto è questo, è matematico.
Certo, però infatti, alla fine ha accettato queste sorelle, questi fratelli nuovi, come ho detto, è una famiglia.
E la sua nonna, diciamo, di primo letto, dava i vestitini usati al marito, dice portali all'amante, così lo mette agli altri. Quindi l'avrà conosciuta, saranno anche conosciute forse.
L'ha conosciuta e aveva un cuore d'oro e diceva che comunque lei non c'entrava nulla, che era rimasta affascinata dal personaggio così eclettico e
magnifico. E però mi scusi, con rispetto, con decenza parlando, continuava a darla al marito e continuava a farci figli nonostante tutto. Ecco, sì.
Così sembra, però non lo so, io non vorrei veramente dire cose che non sono, per quello che so.
No, ma mi piace, questa è la storia più affascinante, altro che le gemelle. Cioè, il vero nodo della famiglia è questo nonno, mi piacerebbe scrivere la biografia di quest'uomo.
Sì, diciamo che si potrebbe scrivere un libro. Comunque,
ma sicuramente adesso gli dirò qualcosa su cui lei non avrà posto la sua attenzione, perché c'è una sorta di censura del sangue. Ma suo nonno, se questo era il suo tran tran, aveva sicuramente amanti per il piacere, queste erano le due mogli. Sicuramente da qualche parte sarà qualche signora che ricorderà con nostalgia quest'uomo. Ma sì, figuriamoci.
È probabile. Sì.
Che faceva nella vita il nonno, si può sapere?
Sì, era un imprenditore, erano una famiglia importante.
Per mantenersi 11 figli,
industriali.
Per quanto sia, non poteva certo fare il ciabattino, diciamo la verità, o il falegname, Geppetto, è chiaro. Sì. Però devo dire, la cosa complicata è l'asse ereditario. Non voglio entrare in questo, ma cioè, già capita di litigare in due, fra due fratelli, in 11, con due mamme e con una sorta di bigamia sovrapposta. Penso che è la gioia degli avvocati.
Bien sûr, on me claque sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne. Je repense à hier. Bien sûr, on me claque sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne. Je repense à hier. Je repense à hier. Quand cigarette après cigarette, je cherchais le chemin, centimètre par centimètre, pour approcher ta main. Là sur la nappe, je pile ou je passe. Que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'attrape, cap ou pas cap, j'hésite et m'échappe. J'aimerais qu'il le fasse si je manque d'audace, qu'il se lance à ma place. Ce soir, sur ma bicyclette, je me demande un peu ce qui se passe dans ta tête. Et je ferme les yeux, cap ou pas cap, je pile ou je passe. Freineront-ils en face si ma route les croise, si ma course dérape? Cap ou pas cap, je pile ou je passe. Que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'embrasse? Alors qu'on me klaxonne sur Haussmann à l'envers, moi je n'entends personne. Je repense à hier. Bien sûr, on me klaxonne sur Haussmann à l'envers. Je n'entends personne. Je repense à hier. Je repense à hier.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Andiamo alla sua storia. Allora, lei e sua sorella cominciate a, per necessità, a separarvi. E quindi cominciate a fare le vostre sperimentazioni di vita, non insieme. siamo già all'adolescenza, quindi i primi fidanzati, gli amori, queste cose. Esatto. Come ve li gestivate?
Abbiamo sempre avuto gusti diversi, quindi ognuno faceva un po' la sua vita. L'unica volta che ricordo, che è stata proprio divertente, che c'è stato un momento in cui ci era piaciuto lo stesso ragazzo e non capivamo bene chi questo volesse delle due. Quindi,
ma che vi cambiava? Allora, scusate, ci andavate tutti e due alternate e lui non sapeva nulla. E voi risolvate, qual era il problema?
Poteva essere un'idea.
Ci si metteva, l'altra ci usciva il giorno dopo e rompeva il ghiaccio anche con lei e poi andava avanti.
Non era stata contemplata questa opzione. Però posso dire che in quel momento era diventata la mia nemica amatissima e viceversa, ridevamo. Poi ci abbiamo riso sopra, però magari le dicevo: Aurora, mettiti quella gonna che ti sta benissimo. E lei: e tu fatti la coda, guarda che sei bellissima con i capelli raccolti. Naturalmente le suggerivo di mettere la gonna più brutta dell'armadio e lei la coda, che invece in realtà magari non mi stava così bene.
Non avete mai pensato di fare comunque una sorta di cogestione dell'amore? No, questo andava oltre, diciamo, i vostri schemi. Alla fine chi ha scelto questo, lei o la sorella?
Diciamo che ha scelto me, ma forse sono io che ho insistito di più, quindi alla fine
è stata di manica più larga e ha ceduto prima della sorella e lui alla fine. Ma lui sapeva che eravate in due, sì?
Sì, perché eravamo usciti due amici, due amiche, classico, quindi presentati.
Certo, pensa quest'uomo la fortuna, ambito da due gemelle e poi sceglie fra due donne identiche, cogliendo la estrema, impalpabile, indicibile lussuria delle sottili, invisibili differenze fra due donne. Ma è una cosa che non capita mai nella vita, una roba del genere.
È vero, posso dire di sì.
Ma quando stavate insieme poi dicevate potevo andare con tua sorella, era meglio che andavo con tua sorella, cose del genere? No, mai detto.
No, non abbiamo mai recriminato.
Poi è finita la storia, poi è finita.
Sì, era un flirtino.
Queste cose piccoline.
Sì, assolutamente. Invece no, le storie importanti erano proprio gusti diversi, idea diversa. A me sono sempre piaciuti gli uomini più grandi, per esempio.
E sua sorella invece i toy boy più piccoli?
No, Toy Boy no, però diciamo 2-3 anni magari più di lei.
Lei piace l'uomo maturo. Nell'ancestro fanciullesco permane per tutta la vita il ricordo di questo nonno iperchiavatore, questo mi conceda il termine, è logico che alla fine ricercava il nonno perduto, questo mi sembra logico.
Può essere inconsciamente. Ma sicuramente.
Cioè questo è una sorta di archetipo di Stallone allucinante, ma non riesco ancora a pensarci come era possibile quest'uomo qua, ma veramente.
Sono più affascinato dalla mente che non
dal resto. Sì, però, certo, dicono sempre così, certo.
No, è vero, ma per carità, anche
come se quando lei dicono di lei, di te apprezzo però l'intelligenza, è un bel complimento, sì. Mi piace la tua mente, questo si dice agli sfigati, io me lo sento dire da quando sono bambino, mi piace il tuo cervello, io dico ma di tanti pezzi di me che ti possono piacere proprio il cervello che fa schifo, mi piace il tuo
cervello. Come quando una donna dicono è simpatica.
È simpatica, però è tanto simpatica, ci fa ridere, è terribile però. Chissà perché uno vuol sempre essere apprezzato per le cose più banali, perché sono quelle che danno più gusto alla fine, via, questa è la cosa. Ecco, poi siete cresciute, siamo arrivati a un'età media di indipendenza. Siete uscite dall'alveo materno, paterno, nonno, sì?
Io molto velocemente, sì.
Si è emancipata subito?
Sì, sono...
La sorella ci ha messo un pochino di più?
Ci ha messo un pochino di più, sì. Stava bene a casa, forse non mi era capitata l'occasione giusta.
Pensi che differenza in un salto di generazione? Voi siete due donne, mi sembra di capire, indipendenti, padrone di se stesse, che vivono la loro vita, ma non necessariamente devono essere dipendenti da qualcuno. Le pensi che cambio rispetto alle sue nonne, che tutto sommato soggiogate, ma soprattutto la prima, poverina, soggiogata da una sorta di maschio super alfa, iper padrone, che non ha avuto nemmeno il coraggio di dirgli ma che fai, scusa, ma almeno spupazzati le amanti, ma li fai figli anche con loro mentre li fai con me, che è una cosa che secondo me è una donna, questa cosa qui è l'apoteosi del sentirsi disprezzata.
Io le posso dire che da racconti del papà mi diceva che la nonna, quindi la sua mamma, era una donna serena, era una donna felice. Vabbè. Non era una donna vittima o perlomeno che non aveva alternative e quindi doveva accettare determinate situazioni. Era proprio una donna serena, felice della sua famiglia, dei suoi figli, una donna buona e ricordata ancora dalla città dove viveva da tutti come una donna molto buona. Andava a preparare tutti i collettini ricamati anche per le altre bambine della scuola, per i poveri, insomma era proprio una donna buona con la B maiuscola, quindi non si poneva il problema. Forse era questa sua generosità tale da dire anche...
Diciamo che prima di un certo periodo che ancora non è meno ben elaborato nel nostro paese, le donne o mangiavano con la minestra o saltavano con la finestra. Non è che,
questo anche è vero. Però non è detto, perché guardi che la mia bisnonna, la mia famiglia erano fonditori, avevano fonderie, quindi era rimasta vedova molto giovane e a fine 800 ha tirato avanti un'impresa da sola, donna ai tempi, erano già donne emancipate, quelle della famiglia di mio padre, non erano le donne succubi, tant'è che pensavano...
Penso un po' se non fossero state emancipate.
Che una volta fino a 800 una donna imprenditrice, per il 900, anzi l'ha portata avanti anche molto bene, tant'è che è stata poi ereditata e via via, è andata avanti per generazioni, quindi... No, sommato.
Siamo arrivati allora, aspetti, all'età, diciamo l'età superiore, lei si è emancipata, ha cominciato ad avere le sue storie, ha continuato a mantenere un rapporto con la sorella? Intimo,
sempre.
Nel senso, vi raccontavate sempre?
Sempre, sempre, ma tuttora, la prima telefonata della mattina è per lei.
Quindi, e mi scusi, sempre con decenza parlando, ma se uno ha una storia con lei, con sua sorella, deve avere la certezza matematica che ogni minimo particolare, anche dei più vergognosi, lo sa anche la sorella.
No.
Come no? Eh sì.
No.
Ecco, ride, è vero, è un'ammissione. Basta saperlo.
Quasi tutto.
Però sai, è come avere un backup della propria vita, almeno c'è la certezza, certo, che nulla vada perduto.
Nulla.
Voi, ognuna di voi è il backup dell'esistenza di quell'altra. E messe insieme fate una vita complessa, ecco, diciamo così.
Assolutamente. Forse. Tant'è che ridiamo, perché dico sempre: tu sei tutto di me. E lei mi dice sempre: anche tu sei tutto di me. Perché a parte che c'è una telepatia, ci capiamo mentalmente.
Ma questa storia è vera o soltanto un'impressione della telepatia tra gemelli?
È assolutamente vera, guardi, le posso
E mi faccio degli esempi, degli esempi.
Una volta io ero a sciare in Francia e stavo... Sì, forse ero in Francia, non ricordo bene. Comunque stavo sciando e a un certo punto ho cominciato a farmi male un dente in una maniera pazzesca. Ho smesso di sciare, sono andata a cercare un dentista del posto, mi sono fatta dare qualcosa e mia sorella era a Madrid per lavoro. Siamo rientrate il giorno dopo, ho chiamato a casa, non c'erano ancora i cellulari, ho chiamato mia mamma, ho detto: mamma, guarda che disperazione, ho dovuto smettere di sciare perché mi fa male un dente, ma stranissimo, perché i miei denti sono tutti sani. E lei mi ha detto: ma pensa che coincidenza, anche Aurora mi ha chiamato da Madrid, che sta male, che le fa male un dente. Poi sono andata a farmi fare la radiografia, ho detto: toglietemi tutto sto dente, quello, ci sarà una carena nascosta, trovatela perché sto troppo male.
Non c'era niente.
Assolutamente sanissimo, e infatti i denti, sai, non ti vado ad aprire un dente che è assolutamente sano, non ci penso minimamente.
Ah, quindi ed diciamo era un misterioso legame che... Se c'ha il mal di pancia sua sorella, ce l'ha anche lei o viceversa?
Sì, ma poi non è sempre manifestabile in maniera così eclatante. Così,
ma anche le sensazioni piacevoli le sentite lo stesso?
Però sono sensazioni, esatto, sia piacevoli che soprattutto, e magari a volte un piccolo disagio, o magari io sono un momento magari di tristezza, ma arriva dopo 2 secondi la telefonata e Aurora mi dice: tutto bene, o viceversa.
Ma però c'è un notevole risparmio emotivo, nel senso... Alla fine, se una di voi c'è una bella storia, se la sera se ne esce con un uomo piacevole, l'altra può anche stare a casa in ciabatte, tanto gode lo stesso, è la stessa roba, no? Più o meno.
Beh, non è proprio così.
Cioè, sta contenta, una bella serata, dice: ah, che bella serata, io non c'ho bisogno che mi faccio bella. Tanto esce mia sorella, se lo spupazza la sorella e mi diverto anch'io, è la stessa cosa. Ma
no,
funziona così, no? Solo per il mal di denti?
No, il mal di denti è successo, così come è successo altre volte per altri malesseri. Cioè, un'altra volta, per esempio, Aurora aveva litigato con il suo ex fidanzato di allora ed ero, io stavo pattinando, un pattinaggio, erano ragazze con la mia compagnia, e ho chiesto a un amico con la sua Vespa, ho detto portami alla panchina dell'ospedale di questa cittadina perché c'è Aurora che non sta bene.
Non è possibile.
Ma come è successo qualcosa all'ospedale? Fa, no, e Aurora non era mai andata lì, abbiamo preso la Vespa, sono andata e lei era lì fuori da questo ospedale.
Beh, i limiti della parapsicologia, bisogna chiamare Giacobbo, sì. È uno dei casi unici, e ci sono dei mezzi templari, che ne so, il Sacro Graal, Stone Age, tutta una serie di cose in questo fenomeno.
Sì, qualcosa di inverosimile che a volte uno può anche non credere, ma davvero è successo. Ma,
ecco, questa roba qua che mi sta raccontando adesso a me, non lo racconta a persone con cui ha relazioni, perché sennò si spaventano. Io mi spaventerei.
No, se capita lo racconto.
Ma io mi spaventerei, come avere vicino un fantasma, che è quello della sorella, che vi guarda, che vi osserva, che se io le do un pizzicotto, la sorella lo sente subito, ma non è possibile.
No,
è una,
diciamo,
vita d'inferno.
Sono emozioni forti, quando sono cose, disagi forti, diciamo momenti di forte tristezza, momenti, succede che noi lo sentiamo. Quella volta è stato addirittura eclatante, perché mi sono sentito, ho visto nella mia, ho avuto come un flash, una visione di dire è lì. Ma, non,
ma avete scelto anche lo stesso mestiere, fate le stesse cose oppure no?
Per un certo periodo della vita no, adesso sì, e collaboriamo insieme.
Cosa fate? Si può sapere così, se è possibile?
Sì, sì, assolutamente, sì. Siamo imprenditrici, ognuna con la propria società, e ci occupiamo di affittare ville, gestiamo ville di alto livello a vari VIP, personalità, soprattutto stranieri prevalentemente.
Quindi quando vuol venire un famoso attore in Italia, voi gli trovate la villa sul lago, queste cose qua, ecco.
Il lago, il Toscano, oppure anche all'estero, ormai.
Beh, un bellissimo mestiere, però. Delle padrone di casa, di posti meravigliosi, senza dover nemmeno pagarci proprio sopra l'IMU e le tasse, meglio.
Sì, poi si incontrano persone, gli aneddoti divertenti. Aurora si occupa più della formazione, fa una formazione emozionale sul personale in maniera tale che tutti si innamorino del lavoro che fanno.
Ma perché voi, diciamo, date le case già con dentro le persone, la servitù, il governante?
La maggior parte sì.
Ma è proprio all'altissimo livello, quindi.
Sì, sì, altissimo livello.
È bello.
Sì, sì, molto divertente.
Cioè, quasi reali, quasi principi d'Inghilterra.
Anche.
Ah, ci sono, vedi, ci ho beccato.
Famiglie aristocratiche inglesi, VIP americani.
Quali sono quelli che vi danno più soddisfazione?
Visto? Beh, come rapporto umano, sicuramente gli americani sono quelli più alla mano, diciamo, e soprattutto sono assetati di sapere. Rimangono più incantati da un'ora o due ore a raccontare la storia della casa o qualche aneddoto, piuttosto che non a vedere i quadri, magari importanti, le opere scultoree che ci possono essere in una villa. E quindi gli israeliani è bellissimo, perché sono dei master alla Bocconi, perché sono davvero molto esigenti, persone molto colte, e quando si riescono a soddisfare vuol dire che veramente si è lavorato bene. E poi riescono a diffondere, a fare passaparola, che noi lavoriamo solo su passaparola.
Confie-toi. Ouais. Jamais, 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 jamais,
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais,
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais,
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais,
je ne suis pas l'homme de ta vie. Je suis l'homme de la mienne, et quand l'amour désunit, c'est la haine qui nous tient. Et si mes ailes se détendent, c'est juste pour voler ton cœur. La vie n'a pas de couleur, mais a-t-elle vraiment un sens? T'es pas la femme de ma vie, toi t'es la femme de la tienne.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Immagino che allora sia veramente un servizio super esclusivo, che non ha nemmeno bisogno di avere il tam tam nei social, perfetto, bellissimo lavoro.
Un referente, proprio ci cercano, ormai lavoro con 400 agenzie nel mondo, da Tel Aviv a Los Angeles, New York, Parigi e via dicendo. E quindi
si guarda bene di prendere qualche spiantato italiano che poi gli attacca... gli intasa al bagno, queste cose del genere naturalmente.
Non c'è mai successo per fortuna, perché la clientela è selezionatissima e stiamo molto attenti, anche facciamo indagini anche su chi viene prima, in maniera tale anche che il proprietario che ci affida la propria villa, siccome la maggior parte sono ville soprattutto dimore antiche di un certo
che hanno bisogno talmente di grossi costi di manutenzione, se non facessero
esatto,
così
esatto.
E così però almeno non gli si rovina la proprietà, ben tenuta e si mantiene.
Esatto, anche perché facciamo anche proprio quello che è lo studio della economicità della gestione della casa, perché tanti proprietari magari dicono no, però mi costa di più metterla a posto per affittarla che non. A conti fatti sono proprietà che costano moltissimo e anche andare a pareggio di costo vuol dire già guadagnare, perché
se no, altrimenti decade, si distrugge,
decade, tanto,
poi uno deve pagarci lo stesso le tasse anche se è a rudere, purtroppo sì. Quello è fatto. Beh, questo è veramente divertente, fa sì che alla fine vede che però converge la vostra scelta di vita, sarete due castellane, come Frozen e la sorella, che starete nello stesso castello, così alla fine, no?
Sì, ma sono lavori che sono nati poi tra l'altro per caso, no? Io dico quando, vabbè non lo dico io, Seneca diceva la fortuna non esiste, no? Esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. A me è capitato.
È che non ce ne accorgiamo, questo è il problema, sottovalutiamo questo momento. Quindi...
Ma perché forse le persone non sono troppo curiose, non ho mai avuto il mestiere, il mio lavoro come vocazione da dire da grande farò questa, no, la mia vocazione è sempre stata quella di vivere, sperimentare e conoscere e di conseguenza tutte le occasioni che mi sono capitate le ho trasformate poi in lavoro, questo lo faccio da 12 anni per esempio, prima facevo altre, questo qui mi è capitato grazie all'essermi innamorata di un uomo meraviglioso col quale ho convissuto.
È quello che gli ha insegnato questo lavoro, diciamo, da cui ha ereditato questo?
Non me l'ha insegnato, diciamo che lui aveva delle proprietà che erano già gestite, io arrivavo da un'altra esperienza di lavoro, standoci insieme ho cominciato a metterci il naso, imparare a viverla come proprietario, tra virgolette, anche se non ero la proprietaria reale, nel senso, e capire come funzionava, e questo è quello che forse è il vantaggio rispetto ad altre agenzie che fanno questo tipo di lavoro, perché vivere in primis le difficoltà della gestione di una proprietà del genere e poi trasportarla sulle agenzie vuol dire avere tutte e due le visioni di entrambe le facce della medaglia, no? E questo mi ha aiutato, quindi lui ha avuto fiducia in me finché ha voluto che lavorassi per lui e da lì è cresciuto finché ho messo poi la mia attività in proprio.
Quest'uomo non c'è più, immagino, nella sua vita?
Purtroppo no, da un anno e mezzo è mancato, anche se porto avanti ancora un suo progetto, perché era un uomo visionario, splendido, di grande cultura e ha fondato un meraviglioso museo che c'è poi sul lago di Como. Lui lo chiamava il cazzeggio intelligente.
Però sai, lasciare un cazzeggio come eredità spirituale vuol dire che Aveva proprio una visione vera, concreta, non soltanto costruita sul sogno. Quindi oggi
era veramente
la sento serena, probabilmente perché non ti lascia il rimpianto, il vuoto, le dipendenze, ti lascia qualcosa che condividevi e continui a condividere.
Esatto, poi la serenità è quella che comunque l'avere avuto la fortuna, nella sfortuna della malattia che ha avuto, che l'ha portato via in maniera anche brutta poi, perché era diventato disabile al 100% purtroppo, con sempre grandissima dignità fino all'ultimo momento, ma la mia serenità è proprio quella di avere la consapevolezza di aver avuto la possibilità di vivere un sogno. Perché? Perché è stato un grandissimo amore, e lo è tuttora, ed è, mi ha lasciato comunque tantissimo dal punto di vista proprio mentale, culturale, di, e poi lui diceva che era innamorato del mio sorriso, della mia forza, e il suo motto era mai mulà, mai mollare. E quindi come si tradisse lui a lasciarmi abbattere? Poi certo momenti di tristezza ci sono, adesso non è che voglio fare l'eroina della situazione.
Vabbè, ma ancora però, ha un bel pezzo di vita in cui può ricostruirsi. Adesso, sì, capisco che in questo momento è difficile dirlo, poi nessuno da fuori può dirlo, sono fatti solamente la persona che vive e deve elaborare la sua scomparsa. Però non la sento una persona che ha buttato le chiavi dalla finestra, ecco, questo è il discorso.
No, tutt'altro, no, ma perché lui era così anche, forse sono due anime che si sono incontrate, e quindi non lo sono mai stata di carattere. Per me ogni occasione è un modo di inventarmi, anche adesso che ovviamente la mia vita è cambiata, perché senza di lui sto affrontando delle cose diverse. Sto pensando già addirittura, oltre a questo lavoro, che cosa immaginarmi d'altro. Adesso sto inventandomi un'app, non mi sono mai buttata nel mondo dell'informatica.
Un'app per trovare questi posti e capire un altro lavoro?
No, un'altra cosa che seguirà però più per il momento, perché ovviamente...
No, non voglio avere anticipazioni sul segreto industriale, quindi faccia pure.
Ma io continuerò con le ville, quella è la mia attività primaria assolutamente, però a parte, diciamo, in questo periodo di Covid che ci sono meno turisti che arrivano, mi sto dedicando a un progetto che vorrei realizzare, che è più a tema ambientale, di aiuto al pianeta, diciamo.
Beh, interessante.
Sì.
Anche perché penso che anche il suo settore sta sentendo la crisi, diciamo, della pandemia.
Perché sì. Purtroppo, guardi, le richieste ci sono sempre.
Ma gli straricchi viaggiano lo stesso oppure come i comuni mortali? Perché se hanno l'aereo personale, che gli frega, arrivano, scendono, prendono il castello.
Pure hanno paura, guardi, la primavera scorsa mi è capitata una principessa degli Emirati che aveva preso, voleva prendere, eravamo riusciti a trovargli una proprietà per 2 mesi da 1.200.000 euro di affitto, mi lascio immaginare, sì. Di affitto,
Beato chi ce l'ha. E quindi?
E purtroppo è successo che si è spaventata, perché a parte negli Emirati avevano introdotto delle nuove regole, e comunque perché il protocollo per le principesse prevedeva che ci fossero delle persone dell'ambasciata italiana, insomma tutta una serie di persone.
Non voleva gente fra i piedi,
voleva
certo.
Entrare in contatto, e quindi ha cancellato. Così
e nemmeno un castello, diciamo, la salvaguardava, poteva mettersi in cima alla torre.
No, a livello di sicurezza assolutamente sì, perché le nostre proprietà che offriamo sono al 100% sicure, quindi da occhi indiscreti.
Eh sì, ma avere anche soltanto delle guardie del corpo significa avere persone vicino, lei non voleva contatti contaminati.
Ma il protocollo prevedeva proprio che andassero in aeroporto a riceverla, quindi
e non si può venire in quel caso clandestinamente, ci vengo in prova
insomma,
difficile.
Però le richieste per fortuna ci sono e continuano ad esserci, ma poi si spaventano, salgono i numeri, scendono e insomma si fa un po' più fatica.
Posso dire una cosa?
In questo periodo.
Se il livello è botte da 1.000.000 passa di euro affitto, ne piazza un paio all'anno, diciamo l'osso del prosciutto nella pentola ce lo mette lo stesso, via.
Bravissimo, diciamo che non sono sempre così, e per fortuna, non è che adesso voglio dire che siano sempre, però può capitare anche questo tipo di richiesta, e purtroppo poi magari non si chiude per in questo periodo, è tutto talmente ballerino che sei un po' in una parca.
Vedo che è tutto ballerino, intanto le gemelle comunque si sono organizzate, hanno il loro bel lavoro, adesso stanno studiando l'app che sconvolgerà il mondo.
Sto studiando, perché lo sto facendo io.
Come, senza gemella questa volta?
Senza gemella stavolta.
Ma lo sa che lei fa una cosa senza di lei?
Sì, assolutamente.
E non le dispiace?
Scusi, No, perché diciamo che lei è su altri fronti anche, quindi.
E che altri fronti è? Non solo questo, che altri fronti è la gemella?
Ma adesso vuole fare un qualcosa sul che promuova e protegga quello che è l'artigianato italiano, quindi.
Vabbè, passerete alla storia come le gemelle benefattrici del pianeta. Quindi, tanto vi ricongiungerete alla fine, finirete nello stesso castello e continuerete a giocare fino a che avrete fiato e tempo allo scambio delle persone con il resto del mondo.
Diciamo sempre che dovremo lasciare questa terra insieme, non un giorno prima, non un minuto prima.
Sì, questo lo dicono molti gemelli, anche molti innamorati, però sa.
Sì, perché sarebbe una cosa insopportabile, davvero.
L'ideale sarebbe che nessuno si accorga di quando è il momento del passaggio.
Quello è vero.
Quindi sarebbe la cosa migliore. In bocca al lupo, è stato molto divertente. Buon viaggio, continui pure il viaggio. E se la rincontrerò in treno, avrò sempre il dubbio che possa trattarsi della sua gemella. Quindi ricomincerò da capo ogni domanda per avere l'altra versione della storia. E sul nonno ancora voglio saperne di più. Quindi,
e chissà, anche noi figli.
Se incontrerò l'altra gemella, chiederò i particolari nascosti sulla storia del nonno. Alla prossima, buon viaggio, a presto.
Grazie, buon viaggio. Go, little birdie, fly high, higher than the sky, higher than the sky. Don't fear any storm, don't be scared in the dark. Go, go and tell him that I've been thinking of him. Tell him not to be worried about me, 'cause I'm doing pretty good. Every day I do the best that I can do. Go, little birdie, fly high, higher than the sky. Go and tell him that I miss him, and I wish he was still here to bring some peace in my soul. When the night will fall, let my voice let him know that every time I try to sing, my voice will break. And tell him no matter where I'll go, no matter what I'll do, I will always take him with me, and I let him see the world through my eyes. When the the